Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Charcot Marie Tooth, quello che c'è da sapere, con il dottor Davide Pareson e il dottor Andy Noredini.
Buongiorno a tutti, sono Andy Noredini, medico specializzando in neurologia all'Università degli Studi di Parma e ho l'onore di aver qui con me oggi il dottor Davide Pareson, direttore dell'unità operativa malattie rare dell'Istituto Neurologico Carlo Besta, responsabile del registro italiano per la malattia di Charcot-Marie Tooth e uno dei più grandi esperti italiani e internazionali di CMT. Buongiorno dottor Pareson e grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno Andy, buongiorno a tutti.
Iniziamo ricordando che la malattia di Charcot-Marie Tooth è la più frequente neuropatia su base ereditaria e colpisce circa una persona ogni 2500. La CMT può esordire in età pediatrica o più tardivamente e le manifestazioni cliniche possono variare in modo sostanziale anche all'interno della stessa famiglia. Clinicamente la CMT si caratterizza da progressiva debolezza muscolare distale e atrofia muscolare, riflessi assenti o ridotti, disturbi sensoriali e deformità distali, con i tipici reperti di piede cavo e dita martello. Da quando, alla fine dell'Ottocento, venne descritta da Jean-Martin Charcot, Pierre-Marie e Howard Henry Tooth, la classificazione della CMT è in continua evoluzione e si basa su dati clinici, elettrofisiologici e genetici. Classicamente, sulla base delle velocità di conduzione nervose, si distinguono una forma demilenizzante, CMT di tipo 1, con velocità di conduzione inferiore a 35 metri al secondo, una forma assonale con velocità di conduzione superiore a 45 metri al secondo, CMT di tipo 2, e forma intermedia. Inoltre, a seconda del pattern di trasmissione, si possono avere forme a trasmissione autosomica dominante, autosomica recessiva e X-linked. Dottor Pareson, inizio a chiederle quindi, quando sospettare una neuropatia ereditaria e come si arriva alla diagnosi?
La diagnosi è semplice quando vi sono gli elementi caratteristici di una neuropatia ereditaria come la malattia di Charcot-Marie Tooth, cioè quando vi è una familiarità positiva, quando l'esordio è in età giovanile, quando vi sono le caratteristiche delle formazioni scheletriche del piede, eventualmente la scoliosi, quando il coinvolgimento motorio eventualmente sensitivo è distale o prevalentemente distale e il decorso è cronico e lentamente evolutivo nel tempo. Queste sono le caratteristiche centrali della malattia. E quindi è fondamentale un'accurata analisi familiare per sia definire pattern di trasmissione genetica, sia per individuare i familiari affetti. Non sempre è facile definirli e quindi a volte è necessario proprio visitarli. E poi fondamentale l'analisi personale, la visita per definire il tipo di neuropatia e la sua gravità. A questo punto si passa all'esame elettrofisiologico che, come hai detto tu Andy, è importante per classificare il tipo di neuropatia demilenizzante, assonale, intermedia, per vedere se c'è un coinvolgimento delle fibre sensitive che motorie o sono motorie, per cercare anche i rallentamenti focali, i siti di intrappolamento nel sospetto di una HNPP, la neuropatia tomaculare, che è caratterizzata da mononeuropatie transitorie, ricorrenti, tipicamente non dolorose. E a questo punto abbiamo tutti gli elementi per passare al test genetico e anche all'interpretazione del test genetico. La diagnosi è più complessa quando la presentazione è sporadica, soprattutto nei casi precoci gravi, nei bambini con grave neuropatia. Qui la diagnosi differenziale è ampia con altre neuropatie, prevalentemente acquisite disimmuni, ma anche con miopatie o con addirittura malattie del sistema nervoso centrale. E viceversa, la diagnosi può essere complessa nei casi sporadici a esordio in età medio avanzata, soprattutto per le forme assonali, e ne riconosciamo sempre di più impronta genetica man mano che ci sono gli avanzamenti. Qui la diagnosi differenziale può essere difficile, importante ancora con neuropatie disimmuni per le forme demilenizzanti in particolare, ma soprattutto per le forme assonali con neuropatie assonali croniche idiopatiche e con anche forme altre ereditarie come la amiloidosi. E qui è la genetica che ci aiuta. È diciamo più raro aver bisogno di altri elementi diagnostici come l'esame del liquor per differenziare la forme demilenizzanti da forme disimmuni come la CDP. La biopsia del nervo è ormai riservata a casi molto selezionati dopo i primi accertamenti genetici se sono negativi, di nuovo per differenziare dalle forme immunomediante o per evidenziare particolari figure o mielinico degli assoni per forme particolari. L'ecografia ultimamente ci è di aiuto di nuovo per differenziare tra forme demielinizzanti genetiche acquisite, nelle acquisite e l'ipertrofia dei nervi è più irregolare, nelle forme genetiche classiche è più facilmente omogenea e diffusa.
Grazie mille. Più di 80 geni sono stati individuati come causativi della patologia, ma molti altri sono ancora da scoprire. PMP22, GJB1, MFN2, MMPZ sono responsabili più del 90% dei casi. Molti individui affetti da CMT non hanno tuttavia una precisa diagnosi genetica, soprattutto quelli affetti da forme assonali. Inoltre, lo stesso gene può essere causa di diverse forme di CMT e mutazioni dello stesso gene possono essere trasmesse sia per via autosomica dominante che autosomica recessiva. In che modo la genetica, quindi le chiedo, ha cambiato e sta cambiando la classificazione della malattia di Charcot-Marie-Tooth?
Ma la genetica ha portato importanti avanzamenti migliorando la nostra capacità di diagnosi. Ha complicato allo stesso tempo enormemente la classificazione e diciamo, la comprensione globale di queste neuropatie per le ragioni che hai detto. Quindi la classificazione classica è basata sulla modalità di trasmissione, fenotipo elettrofisiologico e poi sul gene mutato che viene diciamo, indicato con una lettera. Abbiamo finito le lettere, quindi siamo decisamente nei guai. È stata proposta una nuova classificazione basata più sul gene mutato e poi sulla modalità di trasmissione del fenotipo elettrofisiologico, ma diciamo che anche questa delle lacune non è stata accettata a livello internazionale, per cui siamo ancora abbastanza in alto mare. Ci vorrà del tempo, secondo me, anche perché è una situazione in continua evoluzione.
Grazie mille. Allora, inoltre, i pannelli di geni, come diceva lei, portano vari problemi. A volte individuiamo delle varianti di significato incerto su un singolo allele. Quale peso diamo a questi risultati? Qual è l'iter che lei ci suggerisce nell'indagine genetica nel sospetto di una neuropatia eredodegenerativa? Partire con la ricerca dei geni più frequentemente mutati o seguire direttamente dei pannelli multigene?
Ma secondo me l'approccio deve essere molto pragmatico, deve tener conto del laboratorio di riferimento, che test offre, che tempi di refertazione vi dà e poi diciamo del singolo del contesto. Duplicazione ed elezione sono i primi test da richiedere per le forme demielinizzanti o quando si sospetti un HNPP, la neuropatia tumacolare, anche perché i comuni pannelli non rilevano queste alterazioni genetiche. E poi può essere utile, se ci sono situazioni particolari, andare su singoli geni. Lo dico soprattutto per la forma legata all'X, CMTX1, da alterazione del gene che codifica per la connessina 32, perché si può sospettare in base all'eredità legata all'X, i maschi sono più gravemente affetti delle femmine e hanno velocità di conduzione intermedie rispetto alle femmine che hanno una forma più assonale. E ci può essere una maggior compromissione del territorio del mediano rispetto al lunare primo interosso, sono tutti elementi che ci portano a far chiedere direttamente questo gene. Un'altra situazione tipica è neuropatia assonale a esordio tardivo, forme anche sporadiche o genetiche, conviene partire con la MPZ, la proteina della mielina P0, perché può essere frequentemente alterata. Poi, a seconda della regione, anche ci sono determinate mutazioni che sono più frequenti in determinate regioni, anche questo è utile. Altrimenti, l'indicazione è ormai passare al pannello. Pannello addirittura all'estero vanno direttamente sull'esoma. Noi comunque ci basiamo fondamentalmente sui pannelli e qui il problema è che la risposta può richiedere parecchio tempo e quindi va contestualizzato. E l'altro problema è la risposta che ci restituisce il pannello. Se siamo fortunati, il pannello identifica una mutazione nota e abbiamo fatto la diagnosi. In altri casi, abbastanza spesso, non viene rilevata nessuna variante patogena e quindi siamo appunto a capo, la diagnosi non è fatta. E dobbiamo aspettare nuovi geni o altri strumenti. Per l'evenienza più complessa è quella in cui, come hai detto, il pannello ci restituisce informazioni su una variante di significato incerto, le cosiddette VUS, e qui il dato va interpretato. Dobbiamo vedere che tipo di mutazione è, qual è l'aminoacido che è sostituito, in che sito è, se il dominio coinvolto è importante per la funzione della cellula. Ci sono dei programmi computerizzati per valutare per predire la patogenicità di determinate mutazioni vanno usati. E poi è importante seguire nella famiglia la segregazione, cioè se la variante viaggia con la malattia nella famiglia. Questo è un altro dato importante. A volte è lo stesso difficile capire, bisogna basarsi su studi funzionali o sentire altri laboratori nazionali e internazionali se hanno trovato delle situazioni simili. In ogni caso il messaggio è Il clinico deve confrontarsi col laboratorio per la corretta interpretazione del risultato, altrimenti si rischiano di prendere delle cantonate.
Tutto chiarissimo, grazie mille. Per la maggior parte delle neuropatie ereditarie, ad oggi il trattamento resta solo sintomatico e di supporto ortopedico-riabilitativo. Ciononostante, lo sviluppo di nuove terapie geniche, con vettori virali adenoassociati, RNA interference, oligonucleotidi antisenso, per altre malattie ereditarie, nutre le speranze di un trattamento disease modifying anche per la CMT nel prossimo futuro. A che punto è la ricerca in tal senso per questa malattia?
Ma purtroppo non abbiamo ancora nessuna terapia medica per alcuna forma di CMT, però ci sono parecchie sostanze in studio e alcuni trial clinici che sono in corso o stanno per partire, quindi è una situazione in grande movimento. L'attenzione è concentrata soprattutto sulla CMT1A, perché è la forma più frequente, perché sono numerosi gli approcci che si possono tentare per ridurre la iperespressione della PNP22, che è la base della malattia. Composto in fase più avanzata è questo PXT3003, che è una miscela di naltrexone, sorbitolo e baclofene. E c'è uno studio di fase 3 che verrà concluso tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, di cui aspettiamo i risultati. E altri approcci stanno per arrivare in sperimentazione clinica umana con oligonucleotidi antisenso o RNA interferenti per ridurre la overespressione della PNP22. Una forma su cui vorrei soffermarmi un attimo è però quella da neuropatia da SORD, è una neuropatia recessiva a presentazione CMT prevalentemente unicamente motoria, causata da mutazioni nel gene della sorbitolo deidrogenasi, che converte il sorbitolo in fruttosio. L'enzima è deficitario, quindi c'è un enorme accumulo di sorbitolo nel sangue e nei tessuti di questi pazienti che sviluppano una neuropatia. È una neuropatia metabolica e come tale potenzialmente trattabile con inibitori della tappa precedente che converte il glucosio in sorbitolo con l'aldosoreduttasi. Inibitori dell'aldosoreduttasi si sono dimostrati capaci di ridurre il sorbitolo nel sangue di questi pazienti, nei loro fibroblasti e nel modello animale di drosofila. E quindi è partito un trial internazionale con un nuovo inibitore dell'aldosoreduttasi, in cui siamo coinvolti anche noi, che ha un razionale molto forte e speriamo che dia risultati positivi. E ci sono poi numerose altre sostanze che agiscono su diversi pathway, che non ho neanche il tempo di elencare adesso. Volevo soffermarmi però sulla terapia genica citata, perché appunto sfruttando i vettori adenovirus associati c'è una migliore efficienza nel portare il gene difettivo dove vogliamo, e sono studi su diversi modelli animali promettenti per la CMT nelle sue diverse forme, soprattutto le forme recessive. E questo non è un esercizio solamente sperimentale, ma sta arrivando alla clinica. Ci sono in questo momento due trial negli Stati Uniti con delivery intratecale del gene difettivo con adenovirus associati, il vettore adenovirus associati, in forme gravi infantili, una neuropatia gigantosomale, l'altra è la SMARD1, una forma di SMA con distress respiratorio che è allelica a una forma grave di CMT2, quindi la CMT2 rientra anche in questo trial di terapia genica. C'è un grande movimento, un grande fermento, un cauto ottimismo che comincia a esserci, ci vorrà tempo, però le cose si muovono finalmente.
Ci aggiungiamo anche noi a questo ottimismo e speriamo che i trial portino risultati soddisfacenti. Siamo purtroppo giunti alla fine di questo podcast. Ringrazio il dottor Parison per averci introdotto nell'affascinante mondo delle neuropatie periferiche. Grazie alla Società Italiana di Neurologia, in particolare al team editoriale dedicato, per questa bellissima opportunità. E infine grazie a tutti voi per l'attenzione. Continuate a seguirci sui nostri canali.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.